Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Antonio Delfini, Il ricordo della Basca, Garzanti, 1992, seconda puntata.
Credo che la Gina Montuori prendesse subito una viva simpatia per me, poiché quando il seduttore le chiese, dopo aver confabulato lungamente con la ballerina di un progetto di festicciola a pré-teatre: «Allora, signorina, lei adesso viene con me nel mio palco al comunale». Questa gli rispose: «Molte grazie, ma io vado a letto, mia sorella lo sa». Inutilmente la sorella aveva ribattuto: «Ma Gina, bisogna essere più cortese coi signori». Perché si sentì rispondere: «Ho già sentito la Gioconda troppe volte e l'opera mi annoia». Allora il seduttore, abbastanza seccato, si alzò e disse alla ballerina: «Arrivederci, ci vediamo dopo il teatro». Ma questa gli rispose: «Per stasera non ci vediamo più. Non vorrà mica che venga sola alla sua festicciola». Mortificato, il seduttore, il quale indossava uno smoking tagliato alla perfezione, salutò freddamente la Gina e a me diede, senza guardarmi, un cupo «buonasera». La ballerina si sfogò vivamente con la sorella. Poi, dato che era ormai tardi, se ne andò anche lei. Noi rimanemmo soli, circondati dagli sguardi di quelli del caffè. Eravamo assediati da un profondo mormorio. Commentavano l'inaspettata sconfitta del seduttore. Rimanemmo in silenzio per qualche tempo. Poi la Gina mi chiese se l'accompagnavo a casa. Essa abitava la pensione del Teatro Storchi, dove stavano a dormire e a mangiare gli artisti del Teatro Comunale. Curiosa pensione era questa dello Storchi. Costruita su una parte del teatro, aveva forse la più bella terrazza di Modena. Si dominava la vista dei viali nel giro delle antiche mura e gran parte della città, ma la ghirlandina rimaneva quasi nascosta e solo si intravedeva, un po' spezzato, il palazzo ducale, imponente, ma travestito da operetta viennese. Stando all'interno della pensione, nella stagione invernale, attraverso i vetri, si vedeva la grande terrazza ricoperta di neve. Sembrava di essere in un vecchio albergo di alta montagna. Così, nella grande cucina, dall'ampio camino costruito all'antica, nel quale bruciavano grossi tronchi di legno, talvolta con il paiolo della polenta appeso al gancio come si usa nella bassa padana, credevo di essere nella mia vecchia casa, intorno a mirandola. Le stanze da letto erano grandi e fredde. Quella prima sera la padrona della pensione ci offrì per cena un po' di baccalà fritto e della polenta arrostita. Io poi chiesi se avessi potuto ottenere una bottiglia di Lambrusco. La Gina ne beve un bicchiere, ma sul viso quella sua viva tonalità estremamente pallida, che distingue le donne lombarde come segno di razza, non accennò assolutamente ad alterarsi. Mi raccontò molte cose. La Gina era una popolana povera, di grande naturale eleganza e di estrema semplicità. Intelligente, inerudita, leggermente fredda e rude, esalava da lei la grazia di una purezza inconsueta. Aveva studiato da modista e prima di venire a Modena ad accompagnare la sorella aveva confezionato tutto da sé un bellissimo cappello di cui andava orgogliosa.
So I tell you that hole is a whole lot greater.
quello che guadagnava la sorella, la quale non aveva fatto una grande carriera, non sarebbe certamente bastato a mantenerle se non fosse subentrato un protettore, un vecchissimo signore, il bergamasco marchese Guidalazzi di Borgogno. Erano orfane e avevano un fratello ragioniere, Scapolo, che non guadagnava più niente perché si era dato al vino. La sorella, nonostante fosse molto vivace, donna, come si usa dire, di temperamento, si era qualche volta lasciata andare accettando dei regali dagli ammiratori, aprendosi così la via del darsi alla vita, ma di fronte al mercato di sé si era poi ritratta, disgustata. L'intervento del Guidalazzi, le aveva detto una volta la sorella, era stato un vero miracolo. Questo vecchio signore si era presentato una sera, 4 anni prima, all'uscita del teatro a Reggio Emilia. Le aveva detto: «Signorina, altre volte ho avuto occasione di ammirarla. Ho deciso di fare di voi la mia protetta. Nonostante la mia età, so ancora prendere delle decisioni. Lei non avrà da temere niente da me. Accetta?» E lei accettò. Salì nella vecchia e grande automobile del marchese. Scesero all'albergo Croce Bianca di Parma. Ebbe per sé e senza la compagnia di nessuno una bellissima camera. Il giorno dopo il marchese la riaccompagnò a Reggio Emilia. E così di seguito, per qualche tempo, finché il marchese, costretto a restare nella sua casa di Bergamo, non poté più accompagnarla nelle varie tournée. Da allora le aveva sempre inviato tutti i mesi un assegno di 600 lire. Ultimamente aveva scritto al seduttore, che era il figlio di un suo vecchio amico di Modena, pregandolo di interessarsi un poco della sua cara protetta. La Gina mi aveva ancora parlato di sé. Aveva avuto un amoroso, certo Carlo Pertimbeni, figlio di un commerciante abbastanza ricco. Era ormai deciso che si dovevano sposare quando un giorno il giovinotto, per un incidente di motocicletta, dovette andare all'ospedale. Perfettamente guarito, la famiglia lo costrinse ad abbandonare la Gina. Una delle questioni per le quali la ragazza si trovava a Modena era anche questa. Nella sua città non sapeva più innamorarsi di nessuno e non si trovava più bene. Cambiando aria, mi disse, ho creduto che avrei trovato un po' di serenità. Stavo veramente male, avevo la testa sempre vuota e passavo intere giornate seduta su una poltrona, pensando a cose stranissime. And propose marriage, no sherry cobblers, a tailor's saloon. Quando nella pensione non c'era ormai più niente da dire e la padrona mi aveva fatto capire che non intendeva, almeno per ora, ospitarmi in casa come un artista, senza contare, credo, che in quella pensione venivano soltanto ospitate le donne, decisi di chiedere alla Gina di accompagnarmi fuori, a passeggio. Ma io ho detto al signor... E pronunciò il nome del seduttore. Che sarei andata a letto, che figura ci faccio se mi vede fuori con lei? Perché, Gina, le dissi, vuole perdere l'occasione di uscire con me. Sa che io sono un uomo impegnatissimo. Tutto il mio tempo lo dedico a scrivere libri. Per me, in quell'epoca, fare il buffone in città era come scrivere dei libri che dovevano restare. A questo proposito, confesso che ci fu un periodo in cui mi misi segretamente alla ricerca di un cronista che fermasse in pagine scritte il tempo e l'effetto delle mie gesta. Ma non lo trovai. La Gina non capì quello che avevo detto, come del resto non l'avevo capito nemmeno io. Mi guardò seriamente. Poi mi interrogò profondamente con gli occhi, scoppiando a ridere. «Sì, che ci vengo fuori a passeggio. Sarà molto bello, perché c'è la neve», mi disse. Non appena fummo sulla via Emilia, mi accorsi che le persone incontrate si voltavano a commentarci. Perciò, arrivati all'altezza del Corso Umberto, portai la Gina sotto il portico di quella strada, verso l'università. Non avevo voluto passare sotto il portico del collegio. Mi era venuto in mente, appena in tempo, quale pericolo si corre ad attraversare il portico del collegio in compagnia di una donna. Inviati di diavolo ti aspettano al varco per toglierti la personalità. Per salvare la propria personalità a Modena bisogna andare soli e senza donne e tenere il braccio pronto a significare un gesto osceno. È una fatica. C'è chi arriva a salvarsi.
Thank you.